When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Il vagabondo dell'infinito è un nome che spiega molto bene la mia condizione di visitatore dello spazio, di essere sperduto nell'eternità, la mia triste condanna di pellegrino dei secoli. Fantascientificast, puntata numero 3. Fantascientificast, episodio numero 3, o puntata numero 3 che dir si voglia. Bentornati su queste frequenze e un bentornato a Omar anche.
Ok, ciao Paolo e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
Come sempre ai microfoni, anzi sul ponte di comando ci siamo noi due. Anche questa è una bella puntata succulenta. Diciamo che abbiamo preparato tutta una serie di argomenti, temi molto avvincenti e anche da un certo punto di vista un po' innovativi, da un punto di vista fantascientifico.
E poi anche direi che in un certo senso abbiamo anche pian piano dato, come dire, rette e suggerimenti che i nostri spettatori ci fanno sia sul nostro blog e sia dopo su iTunes anche.
Sì, facciamo del nostro meglio per cercare di anche venire incontro a quelle che sono le vostre preferenze. Dateci un attimo di tempo, diciamo, sì. Riusciremo a mettere a posto, a fare un tuning anche di questo podcast. Intanto vi ringraziamo perché siete veramente numerosi e siete veramente generosi sia nel lasciare commenti sia nel lasciare stelline e commenti positivi su iTunes. Cosa che ci fa molto piacere e insomma continuiamo così, il podcast sì. Sta andando molto bene e speriamo cresca sempre di più.
Sì, direi che poi soprattutto Paolo di carne al fuoco dal punto di vista scientifico ce l'abbiamo, per cui vi chiediamo solamente un po' di pazienza e poi vedrete che riusciamo a parlare di tutto ma anche di più, come si suol dire.
Sì, no? sì, perché poi appunto già in questa puntata andiamo a esplorare campi che... Sì, diciamo fantascientifici, ma non nel senso classico del termine. Non svegliamo oltre, anzi, prima di entrare nel vivo dobbiamo anche ringraziare Alessandro Martellotta per la bellissima sigla di Fantascientificast che ha realizzato proprio lì col suo Theremin, del quale ci ha parlato nell'episodio numero 1.
Sì, grazie Alessandro, direi che la sigla è eccezionale.
Eccezionale, davvero.
E poi in pieno tema fantascientifico.
Ah, beh, sicuramente Alessandro sarà ancora presto nostro ospite, speriamo, facendo parte dell'equipaggio, ecco. Sicuramente verrà a trovarci di nuovo. Direi di entrare nel vivo dell'episodio e direi di iniziare dalla citazione di inizio episodio. Ho fatto una citazione che forse qualcuno di voi ha riconosciuto, qualcun altro no. Ebbene, si trattava di la presentazione di un personaggio molto particolare. Vuoi parlarne tu?
Esatto.
Aspetta, prima ci vuole giustamente la sigla della Atavacron. E oggi Omar non ci parlerà dell'astronave Orion, bensì di...
dell'Eternauta.
Oh, allora, questo è un titolo che mi piace molto.
Sì, è sicuramente molto più stimolante dell'astronave Orion, direi. Allora, l'Eternauta è un fumetto di fantascienza sceneggiato da Hector Oesterheld e disegnato da Francisco Solano Lopez. È stato pubblicato per la prima volta in Argentina fra il 57 e il 59 sul periodico Ora Zero. In Italia è stato pubblicato invece nel 77 sul settimanale Lancio Story.
Storico. Con una verso
storico e famoso, diciamo molto da parrucchiere direi. E con praticamente però in un formato, un'edizione molto riadattata, sia come adattamento in senso di della traduzione, sia come l'aspetto grafico, perché doveva praticamente coprire un formato che era completamente, proprio un formato di grafico completamente diverso dall'originale. Successivamente poi è stata raccolta in varie edizioni. In seguito, per lungo tempo, poi non è stato ristampato in Italia per motivi di diritti, per problemi di diritti.
Solamente cioè, non avevano ottenuto i diritti della casa madre.
No, più che della casa madre, da parte praticamente degli eredi di Lopez.
No,
praticamente.
Ho capito. Questa storia, sai?
No, è una cosa che, apparentemente, devo dire la verità, l'ho scoperta leggendo un libro che dopo citeremo in fondo, che sarà molto utile per i nostri ascoltatori.
Intanto davanti i vigini, sia quello che mi hai scritto tu, ma anche l'Almanacco della Fantascienza di Nathan Never del 95, che ho resumato.
Che tra l'altro era molto bello quell'articolo, era fatto veramente
sì,
bene.
Sì, sì, è vero, l'ho riletto nei giorni scorsi.
Allora, solamente nel 2011 la casa editrice 001 Edizioni ha riproposto in una sorta di opera definitiva, in un volume unico, tutta la storia, praticamente seguendo prima di tutto il formato originale e poi traducendolo molto più coerentemente all'originale. La trama dell'Eternauta è molto particolare perché è complessa, ricca di sfumature e dettaglio, ma è soprattutto sviluppata su più livelli. Spesso e volentieri può essere considerata una sorta di anticipazione sulla tragica realtà che l'Argentina avrebbe in seguito conosciuto, l'ahimè tristemente famoso dramma dei desaparecidos, la dittatura militare, quello che veniva tristemente detto il processo di riorganizzazione nazionale.
Che purtroppo conosciamo dai libri di storia.
E addirittura c'è una scena dello stadio che, questo non è uno spoiler perché è una scena abbastanza iconografica all'interno dell'Eternauta, che anticipa in una maniera impressionante quello che poi è successo nella realtà. Tra l'altro, questo perché gli autori, sia Oesterheld che Lopez, avevano intuito il clima politico che stava permeando in quel momento il paese. Tra l'altro, lo stesso Oesterheld è stato vittima dei desaparecidos e nel 77 è praticamente sparito insieme alle sue quattro figlie.
Questa qua è una storia purtroppo tristemente famosa, quella di Oesterheld.
Diciamo, entriamo nella trama, Paolo, che diciamo cercherò di non dar spoiler, anche se è un po' strano, cioè un po' difficile più che strano, praticamente dare tutto, diciamo, inizia una sera quando German, che tra l'altro è una sorta di alter ego di Oesterheld, tra l'altro German era il secondo nome di Oesterheld, che questo sceneggiatore di un fumetto sta lavorando appunto alla sceneggiatura di un fumetto. D'improvviso si vede apparire davanti a lui un uomo nello studio. Si tratta di questo uomo dice chiamarsi Juan Salvo e gli racconta la sua lunga e terribile avventura che inizia nella stessa città, cioè Buenos Aires, una sera d'inverno di un'età collocata in maniera imprecisata nel tempo, ma bene o male identificabile nella seconda metà del XX secolo.
Nel futuro, quindi.
Sì, per loro nel futuro praticamente. Mm-hmm. No, ecco. Cos'è successo a quest'uomo? Niente, tutto inizia con una cosa molto semplice, molto abitudinaria, cioè Juan e i suoi tre amici che stanno giocando a carte, mentre invece la moglie Juan e sua figlia sono a letto. Ad un certo punto comincia a nevicare, però stranamente i rumori all'esterno della casa cessano di botto e diciamo, i quattro amici si affacciano e vedono la gente stesa a terra morta. Fondamentalmente scoprono che il contatto con questa strana neve leggermente luminosa è mortale, per cui cosa succede? Nel giro di pochi minuti fondamentalmente si riempie di silenzio la strada, la città, la luce del telefono cessa di funzionare e le strade si riempiono di cadaveri.
Mamma mia.
Per cui e l'incubo comincia. Infatti, dopo questa prima parte dove si vede proprio
prego. Mi chiama l'Enterprise, devo
dopo una prima fase molto ricca di mistero, ma proprio anche perché in una tensione in crescendo, Giovanni e i suoi amici si cercano di riorganizzare e la situazione comincia un attimino a dipanarsi, scoprendo che è in corso un'invasione aliena e la nevicata mortale non è l'inizio delle ostilità. Ma soprattutto di orrori ancora più grandi, perché cominciano presto a essere introdotte nella storia queste creature mostruose guidate da degli umanoidi, le famosi le mani le chiamavano, perché erano degli umanoidi dotati di mani dotate di 12 dita, per intenderci, che a loro volta
Col, giusto?
Esatto, Col, esatto, bravissimo.
Non l'ho letto tutto, ma ho letto gran parte della storia.
E ti dicevo, ben presto questi umanoidi sono a loro volta, come posso dirti, dei quadri intermedi, passatemi il termine aziendale, di essere supereroi che peraltro non vengono mai nominati e non si vedono mai all'interno della storia. Tra l'altro poi sia questi umanoidi sia questi mostri vengono affrontati da reparti dall'esercito allo sbando e dopo Juan e i suoi amici si uniscono a questi militari, ma sembra dopo un po' che la situazione voga al peggio. Addirittura a un certo punto una nazione come per aiuto nei riguardi dell'Argentina sgancia una bomba atomica su Buenos Aires.
Grazie,
per
intenderci.
Diciamo che a un certo punto la storia, come dire, sembra che arriva a un certo punto, poi Hurstel la chiude abbastanza d'improvvisamente, fa entrare Juan in un veicolo alieno dove in maniera del tutto casuale, per sbaglio, tocca un comando sbagliato e lo trova praticamente. Per cui l'astronave è come se partisse in un altro continuo spazio-temporale e lui si trova sbalzato in diversi continui spazio-temporali senza però potersi mai fermarsi, diventando l'Eternauta.
Una sorta di mutazione.
Sì, diciamo. Più che una mutazione, dopo la vedremo, perché la mutazione più che altro, diciamo, viene, come dire, contaminato da qualche cosa che c'è all'interno dell'astronave, per cui non è più stabile all'interno del nostro continuo spazio-temporale, viene continuamente fatto saltare da una parte all'altra. Il bello poi di tutta questa storia è che si chiude con lui che appare davanti a Germán, per intenderci, per cui il cerchio si chiude e la nevicata reinizia, per intenderci. Qui mi fermo. Ecco. Diciamo che è una storia con molti alti e bassi, quella che in effetti poi che narra Oesterheld. Diciamo, la prima parte è molto, come posso dire, molto ricca di suspense, tensione, mistero, veramente come non si era mai visto in altre storie del fumetto.
Un po' nero, forse.
Sì, anche un pizzico. Anche molto black, tra l'altro poi, come vedremo, è enfatizzato anche dal disegno di Solano Lopez, che per intenderci era molto crudo, molto drammatico come tratto. Diciamo che la prima parte poi è quella che veramente si presta ad una lettura a più livelli, per cui dove ci sono l'asservimento mentale da parte degli alieni che praticamente esercita questa sorta di lavaggio del cervello e controllo mentale ad altri umani, usa armi strane come, che provocano allucinazioni, per cui tutte metafore di quello che poteva essere la crescente dittatura militare che permeava nella realtà il periodo
Il
di scrittura.
paese, chiaro.
Sì. Diciamo che la seconda parte invece Paolo comincia un pochino, perdonatemi il termine, un po' a svaccare, perché le storie si cominciano un attimino a banalizzare, prendono più una sorta di, come dire, del classico fumetto d'azione, per cui azioni di comando, guerriglia, eccetera, eccetera, che poco hanno a che vedere con le caratteristiche che abbiamo detto prima della prima parte.
La profondità forse della prima
Sì,
parte.
esatto. Praticamente cosa succede? Succede il fatto che diciamo cosa comporta? Cioè, comporta il fatto che a un certo punto Oersted sembra che a un certo punto si accorge di tutto ciò, però nel frattempo, come posso dirti, è arrivato quasi alla conclusione. E nelle ultime due tavole, e qui mi fermo, mette in piedi un finale che è veramente da, come posso dirti, da cardiopalma e ribalta completamente la bruttissima seconda parte del fumetto, per intenderci. Dicevamo prima del disegno di Lopez, allora era ancora molto grezzo, però devo dire la verità, era molto caratterizzato, certi tratti veramente sono molto crudi, molto drammatici, riesce soprattutto nella prima parte della storia a trasmettere veramente il terrore, l'incubo, l'angoscia dei protagonisti della nostra storia.
Che
Tra
immagino
l'altro.
fosse proprio quell'angoscia che vivevano gli argentini in quegli anni. Forse
Esatto, bravissimo.
quelli che sa si stavano accorgendo un po' di quello che stava succedendo.
Esatto. Diciamo che poi ovviamente dell'Eternauta esistono anche altre edizioni, Paolo. Già nel 69 Oersted aveva fatto una sorta di reboot, passatemi il termine, della prima parte, per cui da parte per intenderci quella che parlava prettamente dell'invasione, però l'aveva.
Proprio altre versioni.
No, questa qui, diciamo, questa qui proprio è un'altra versione della prima parte, poi la seconda continua tranquillamente. Tra l'altro, in questa sorta di remake si affida ai disegni di Alberto Breccia e accentua e calca molto più il lato politico dell'invasione aliena, vedendola proprio come una metafora della dittatura.
Forse per quello che poi
Sì,
nel
infatti.
77 l'hanno fatto
Esatto,
sparire.
lui nel 77, lui nel frattempo era diventato ideologo del movimento dei Montenegro,
Figurarsi.
per cui era, come dire, era.
Nemico pubblico.
Esatto, c'era stato poi un altro seguito su disegni di Ongaro e sempre su testi di Ongaro, perdon, e su disegni ancora di Solano Lopez, però devo dire la verità, non dicono niente nella storia, per intenderci, nel senso che il vero Eternauta è quello di Oersted e Lopez, punto, e lì non ci piove. Diciamo dritte da dare ai nostri lettori,
Forse
ascoltatori.
possiamo raccontare della
Sì,
edizione super speciale che abbiamo
esatto, di cui
trovato.
c'è stata vittima, si può dire, di una sorta di
Allucinazione collettiva con Matt e Graz di Nowherecast che salutiamo.
che salutiamo, che mentre eravamo a Lucca Comics dell'anno scorso.
Siamo rimasti rapiti da questa edizione speciale dell'Eternauta in scatola di legno con proprio le pagine rilegate a mano e tutto
Tavole
quanto.
originali, una
Proprio
cosa era.
una cosa, eravamo veramente in estasi e siamo andati un po' meno in estasi quando ci hanno detto il prezzo. Però insomma,
Diciamo
c'è sempre
che
l'edizione, quella che hai citato tu del
esatto,
2011, che è una buona base da cui
eccezionale.
partire, anzi,
Diciamo,
eccezionale.
infatti, è quella che consigliamola tranquillamente ai nostri ascoltatori. È fatta da 001 Edizioni, e direi anche, Se vogliono i nostri ascoltatori fare un approfondimento veramente dell'Eternauta che vale veramente la pena, consiglio anche l'acquisto di una sorta di compendio che è Memorie dell'Eternauta, storia di un fumetto dei Saperetti Sidos di Ariel Garcia e Ostuni, sempre edito da 001, che è una sorta di mix fra making of, biografia e
Prosa,
del fumetto.
spiegazione forse.
Esatto, e può essere tranquillamente letto prima, durante e dopo. Per cui, ragazzi, consigliabilissima come lettura e scusatemi se magari non sono riuscito a trasmettervi la drammaticità, ma è un fumetto che va letto più che raccontato
Sì,
come.
sono d'accordo e veramente mi sento di rafforzare il consiglio ai nostri ascoltatori. Metteremo i riferimenti nelle note e magari anche un link a qualche negozio online dove si può acquistare. Mi sembra che su
Sì,
Amazon si potesse acquistare.
direi che io appunto quando, beh, come dire, informazioni in servizio, quando avevo preso il volume, quello diciamo il volume
Il
definitivo,
volumone.
esatto, era tipo una sorta di offerta speciale con Memorie dell'Eternauta, per cui se si prendevano insieme c'era un piccolo sconto, per cui non so se adesso l'offerta vale ancora, però.
Passato qualche mese, boh.
Sì.
Va bene, metteremo tutto nelle note. Grazie Omar, come sempre, il tuo angolo l'hai curato nei minimi dettagli. Direi di passare al secondo quadrante. Nuove voci a fantascientificas.it. Oggi introduciamo una nuova rubrica, la fantascienza declinata al lato rosa. Abbiamo voluto chiamare questa rubrica Kelly Watch the Stars e abbiamo con noi Sonia Ciampoli, new entry. Ciao Sonia.
Ciao Paolo.
Ciao Sonia.
Ciao Omar.
Di cosa ci parli oggi? Noi lo sappiamo già, però te lo faccio introdurre da te.
Ho pensato di inaugurare la rubrica con Mary Shelley,
Oh,
l'autrice del
l'argomento.
Frankenstein.
Bello interessante.
Sì, in realtà anche un po' borderline, perché di primo acchito non ti verrebbe di pensare al Frankenstein come un'opera di fantascienza. Però
Decisamente.
poi approfondendolo e leggendolo veramente c'è parecchio che esula dal contesto più horror nel quale abbiamo sempre cercato di ridurre la storia e va invece verso le tematiche che sono quelle della fantascienza classica, standard, della fantascienza che si chiede che succede se l'uomo prova a sfidare i limiti che conosce.
È vero, proprio arrivando all'osso è vero, la tematica è quella.
Sì.
Sì, perché il Frankenstein fa parte di quella serie di opere che tutti citano e pochissimi hanno letto. E quindi devi arrivare al libro, al romanzo, per scoprire certi aspetti della storia, del Prometeo moderno. La cosa che scoprii, per esempio, quando lo lessi io stessa per la prima volta, era che una parte, nemmeno troppo secondaria, si svolgeva al Polo Nord.
Ah.
Questo non è proprio informazione comune. Ugualmente, il grande equivoco di sempre, Frankenstein non è il mostro, Frankenstein è il
Il
barone,
barone.
colui che crea la creatura, e il mostro appunto si chiama la creatura, o al massimo il demone, così si rivolge a lui Victor Frankenstein. La creatura, soprattutto, è senziente. Non è quella di Boris Karloff con le viti dentro l'altro
Dentro il
tempio.
collo.
Sì, era nel collo, è
No.
vero. Che si avvicina alla bambina emettendo suoni gutturali. La creatura è estremamente senziente, comprende fino in fondo la propria anomalia ontologica. Cioè quel passaggio in cui dice la mia persona era mostruosa, la mia statura gigante. Che cosa significava? Che cos'ero? Chi ero? Da dove venivo? Qual era la mia destinazione? Le domande classiche, chi siamo? Dove
Di
andiamo?
un uomo.
Di un uomo, perché in realtà la creatura è un uomo a tutti gli effetti. Quindi Questo però non si sa al di fuori dei lettori del Frankenstein, anche perché tutte le riduzioni cinematografiche, a parte quella di Kenneth Branagh, che però non è riuscita troppo bene.
Quella con De Niro, per intenderci.
Sì, quella con De Niro.
Okay.
Non riuscì benissimo, fu l'unica però che cercò di restituire la lettera dell'opera di Mary Shelley. In questo senso ti dicevo all'inizio che Frankenstein è un'opera di fantascienza pura. L'elemento estraneo del Frankenstein non piove dall'alto, non viene da una dimensione parallela, non è un alieno. È costruito letteralmente pezzo per pezzo dall'uomo, quello stesso uomo che viene animato da una hubris che gli dèi non apprezzano, ma che è essenziale per il progresso e il futuro dell'umanità. La fantascienza classica, alla fine, è sempre ambientata in terre, in città, in epoche dove l'uomo ha creato realtà completamente nuove, realtà che noi forse non saremmo neanche in grado di immaginare. E a quei tempi pensare all'operazione che deve aver fatto il barone Frankenstein per creare la creatura era altamente fantascientifico.
La sfida del barone era appunto fare qualcosa di assolutamente nuovo per tutti.
Era quello di superare il confine, l'unico vero confine umano, quello della morte.
Della morte.
Il barone è sconvolto dalla morte della madre, a cui è affezionatissima, e decide di creare un essere che non morirà, o che quantomeno avrà una vita più lunga, una vita più sana, che non dovrà portare dolore. Chiaramente le cose vanno malissimo, in quanto la creatura compie una strage intorno al barone in tutti gli anni in cui si inseguono. C'è anche questo inseguimento spazio-temporale che è bellissimo da leggere. Il barone che fugge dalla sua stessa creatura, la creatura che lo insegue, il tentativo di creare una creatura al femminile, quella che poi divenne la sposa di Frankenstein.
Quello con Sting?
Che sono no, quello della Hammer, l'originale.
Ah.
C'era ancora Boris Karloff, credo. Non mi ricordo però lei come si chiamava. Elsa.
Controllare. Aspetta un attimo. No, continua pure, poi vado a controllare io.
In qualche modo, poi, quello che colpisce quando leggi Frankenstein è che non c'è una vera condanna da parte di Mary Shelley all'operato del barone. Perché sì, è chiaro che sfidare le leggi e condannare alla solitudine una creatura solo perché mal riuscita è sbagliato, è immorale, ma Mary Shelley sente profondamente l'anelito del suo personaggio, anche perché non ha condotto lei stessa una vita in alcun modo convenzionale. Mary si innamorò di un uomo che era già sposato e gli rimase accanto fino alla sua di lui morte, nonostante Percy Shelley avesse molto precorso i tempi con l'idea dell'amore libero e quindi avesse una serie di amanti e spingesse Mary stessa a farsi degli amanti.
Ah,
sì.
Avanti da quel punto di vista, insomma.
Quella che potrebbe essere una coppia aperta, praticamente.
Sì, vivevano esattamente in questo senso, come una coppia aperta. Loro e anche la loro cerchia di amici, Lord Byron, John Polidori, i famosi protagonisti della Notte di Ginevra in cui nacque il Frankenstein stesso. Vivevano così, l'amore libero. Mary però era figlia del suo tempo. Parliamo del 1800, sfidò ogni possibile convenzione per stare accanto all'uomo che amava, gli stette accanto quando lui ancora era sposato, provocarono il suicidio della moglie di Shelley, in senso lato ovviamente, ma la moglie si suicidò perché rimasta abbandonata in un'epoca in cui le donne non avevano certo una loro indipendenza, una loro individualità.
E una possibilità magari
di
andare avanti.
Sì, okay. Infatti non era proprio contemplato, parliamo anche dell'epoca vittoriana inglese, dove comunque la donna era solo ed esclusivamente tale se sposata e con figli, non esistevano alternative praticabili. E quando poi Shelley morì, nella maniera stupida in cui morì Shelley, così come morì Byron, eccetera, Mary fece altre scelte coraggiose, decise di dedicarsi interamente alla letteratura, alla divulgazione delle opere del marito, ma anche alla scrittura, e di mantenere da sola il figlio. E ci riuscì, lo crebbe per tutta la vita, lo rese autonomo fino alla sua stessa morte, in maniera assolutamente anticonvenzionale e precorrendo i tempi. Quindi è chiaro che il suo giudizio negativo sul barone è comunque attutito e veicolato da una visione del mondo che non era quella di una scrittrice normale, se mai poi esistono scrittrici del tutto normali. E c'è da riconoscere anche agli uomini che la circondavano, il padre innanzitutto, ma anche Shelley, il merito comunque di aver incitato, sollecitato questa sua indipendenza, anche quando poi le sue idee la portarono a contrapporsi alle loro visioni politiche, alla loro stessa visione del mondo. D'altra parte Mary Shelley era figlia di Mary Wollstonecraft, che anche lei era stata considerevolmente indipendente e autrice di un testo sull'indipendenza femminile molto prima della figlia. Insomma, parliamo di una genia assolutamente particolare. E quindi, per tornare al discorso della fantascienza, il barone crea dal nulla una vita, quindi sì, è una scienza immaginaria, è quasi etimologica la fantascienza del Frankenstein, ma non tanto diversa da quella stessa scienza immaginaria che poco dopo porterà l'uomo sulla luna nei romanzi di Jules Verne.
Quindi tu vedi Mary Shelley quasi come un precursore di quello che poi
Assolutamente sì, probabilmente erano i fermenti dell'epoca e comunque un'opera così stratificata come il Frankenstein lascia spazio a diverse interpretazioni. Però quando mi avete chiesto di pensare a una donna, pensare alla fantascienza, è stato istintivo associarlo a Mary Shelley, per cui sì, lei ha precorso i tempi, perché poi dopo ci sono state decine di altre storie di fantascienza che, mutatis mutandis, con qualche accorgimento, non sono così diverse dal Prometeo moderno.
Diciamo che se non hanno preso ispirazione, comunque hanno ricalcato alcuni passi che lei aveva
già
visto.
Sì, ne hanno sentito l'eco, se non altro. Ne hanno ereditato comunque l'anelito fondante.
Sonia, dicevi prima praticamente che il Frankenstein potrebbe essere letto a più livelli. Quello che mi è perso di capire è che la Shelley praticamente si era rifatta una vita, da quanto ho capito. Non è che aveva ribaltato anche il creare una nuova vita come la sua nuova vita che stava nascendo?
Ma probabilmente sì, anche perché la figura del barone stesso è fortemente ispirata a Shelley. Quindi c'è tutto quello che lei stava vivendo in quest'opera. C'era il viaggiare continuo, l'essere inseguiti dai fantasmi del proprio passato, che per lei e Percy Shelley si concretizzavano spesso e volentieri nei debiti e nei creditori che li inseguivano fino alla porta di casa. C'era il bisogno di conoscere e in qualche modo attaccarsi dal proprio creatore, in questo caso il creatore, per lei chiaramente il padre. C'era, sì, c'è anche lei. Se Victor Frankenstein è Percy Shelley, non è difficile immaginare che lei si senta molto la creatura.
Sì, in effetti. Bene.
Giusto per concludere, completare quello che si diceva prima, era Elsa Lanchester, la moglie,
sì,
di Frankenstein,
esatto,
nel film.
Sì, sì.
E mentre quello che dicevi te, Omar, sì, quello con Sting, è un film dell'85, la moglie di Frankenstein.
Che se non sbaglio c'era anche la Jennifer Beals, quella che faceva Flashdance, se non sbaglio.
Esatto. Esatto. Giusto per completare un attimo la... Mm.
Io invece ho un ricordo molto sbiadito di un film, diciamo quello che un B-movie, che era invece Frankenstein Unbound, in cui c'era questo fantomatico, diciamo, dottor Frankenstein, che era uno scienziato del futuro, che riusciva a tornare indietro nel tempo e ad avere una storia, una liaison con la Mary Shelley, intanto che lei stava scrivendo il libro, e ad ispirarla involontariamente, come dire, citandole la sua opera, per cui era un mezzo paradosso temporale.
Fantascienza nella fantascienza.
Esatto. No, era abbastanza, diciamo, il film ovviamente classico B-movie, per cui la trama era abbastanza intrigante, però ovviamente i mezzi erano quelli che erano, purtroppo, ecco.
Se tu, ti faccio una domanda a bruciapelo, poi magari, se dovessi dire un film, comunque un'opera letteraria moderna di fantascienza che ha preso ispirazione molto, comunque in gran parte, dall'opera di Mary Shelley. Non so.
Purtroppo, se penso a Mary Shelley, al Frankenstein, il primo film che mi viene in mente non è di fantascienza, ma è Demoni e Dei, che racconta la storia dei film su Frankenstein, quindi devo fare uno sforzo di immaginazione. Sinceramente dovrei rifletterci un attimo, Paolo, perché è troppo vasto l'effetto che ha avuto per identificarne uno solo.
Ha aperto una strada e poi si è persa. Comunque la traccia si è divisa in mille rivoli ed è difficile individuare, forse oggi. Sicuramente ha avuto un forte impatto sull'horror, ma poi individuare qualche cosa di fantascienza in effetti diventa difficile. Va bene, noi ti ringraziamo molto, Sonia, per questo primo intervento.
Grazie a voi.
E speriamo di risentirti presto, perché questo filone della fantascienza declinata in rosa, almeno a me, interessa veramente molto, perché non se ne parla molto, forse. La fantascienza è più vista come una cosa
da maschietti.
Esatto, però è bene anche parlarne in questo senso. Quindi ancora grazie
a voi,
grazie, e a risentirci. E poi benvenuta a bordo, soprattutto a questo punto.
Grazie.
Ciao Sonia.
Ciao.
My God, it's full of stars.
Per la nostra rubrica dedicata alla fantascienza Gold Edition abbiamo qui con noi il nostro Cylon Prof. Ciao Max.
Carissimi, eccoci qui. Buongiorno. La terza puntata è un po', come dire, il battesimo definitivo, no? Perché la prima puntata c'è l'entusiasmo della prima volta, la seconda puntata tipicamente è invece difficile, ma noi l'abbiamo invece brillantemente superato il problema della seconda puntata, perché devo dire che il numero 2 di Fantascientificast era molto bello e quindi adesso con la 3, insomma, siamo consacrati, diciamo, alla stabilità. È ormai una trasmissione seria questa, ragazzi,
possiamo dire che il ritorno del pubblico ci dà ragione, nel senso che abbiamo colpito forse un interesse che era diffuso.
Diciamo che c'erano tanti orfani che improvvisamente hanno scoperto che invece avevano mamma, papà, zii, nonni.
Esatto.
Avevano un equipaggio completo a disposizione.
Sì.
Avanti così, avanti tutta, anzi.
Ragazzi, infatti io spero soltanto di non essere poi tacciato di esagerazioni, perché nella prima puntata ho parlato del, diciamo, appunto di 2001 nello spazio, che per me è stato proprio l'imprinting da bambino della passione per la fantascienza. Nella seconda puntata vi ho citato e presentato quel capolavoro proprio di idee, no? Che sono stati i racconti, i romanzi che la volta scorsa abbiamo introdotto, quelli relativi alla saga del multiverso, degli universi paralleli e così via. E adesso invece vorrei parlarvi di quello che per me è in assoluto il più bel libro, in assoluto, non di fantascienza, che abbia mai letto, perché il terzo autore, no, che voglio introdurre si chiama Roger Zelazny e si scrive Zelazny, quindi in realtà non so se si pronuncia Zelazny oppure no, probabilmente si pronuncerà una di quelle cose tipo Zelazny. È un grandioso scrittore, cioè voglio dire, la connotazione fantascientifica, poi la sua produzione è come diremo tra poco, appunto molto ampia, vasta, e appunto spazia sulla fantascienza e sul fantasy, ma a differenza di moltissimi altri scrittori di questo settore, Zelazny era veramente un grande scrittore, uno stilista, uno che padroneggiava fino in fondo la lingua, tant'è vero che si è poi permesso di scherzare, di scegliere diversi stili nei diversi romanzi che ha scritto, aveva una formazione di tipo classico, e questa cosa si vede tutta, cioè il libro, i libri che ha scritto sono tutti godibilissimi, sono intrisi di poesia letteralmente, e in particolare quello appunto che per me è il suo capolavoro, è anche il libro più bello che abbia mai letto in assoluto, si intitola Signore della Luce, tra poco vi spiego di che si tratta, ed è veramente scritto come un'opera epica.
Siamo tutto orecchi.
Benissimo, allora in realtà Roger Zelazny deve, diciamo, la maggior parte della sua fama, diciamo, di largo respiro a un grande ciclo fantasy che si intitola Le Cronache di Ambra e si compone di 10 romanzi che sono stati scritti dal 1970 fino al 1991, ma noi di questo non parliamo perché appunto questo è un ciclo fantasy. E quindi ho preferito invece concentrarmi e proporre ai nostri ascoltatori 3 dei suoi romanzi, diciamo così, più di fantascienza pura, anche se, come vedremo, questa fantascienza pura già contiene in sé moltissimi echi fantasy, e una delle cose più belle per me è proprio questa capacità poi di Zelazny di fondere tra di loro questi aspetti.
L'ho sempre trovata molto interessante anch'io questa capacità di...
Tu li hai letti i romanzi?
No, intendo a livello generale, quegli scrittori che riescono a fondere due generi, io li adoro.
Perfetto.
Quindi allora, il consiglio allora, lo prendo
sei
tutto.
Pronto, sei pronto per andare a nozze, ti assicuro che sono, almeno per me, sono stati quei romanzi che quando finiscono ti viene da piangere, perché dici no, non è possibile, è finito, ne voglio ancora, ne voglio un altro. E in realtà lui riesce peraltro appunto a ridestare queste sensazioni di romanzo in romanzo. Allora diciamo i vari, ovviamente qui poi non racconterò nel dettaglio i romanzi perché a parte che ci vorrebbe troppo tempo, ma comunque alcuni almeno sono comunque scritti in modo che la storia si dipana anche diciamo svelando delle situazioni, quindi non sarebbe opportuno fare spoiler eccessivi, piuttosto mi limiterò a connotarli, cercare di far capire quali sono le tematiche principali. E allora una delle tematiche principali che in questi romanzi che sto per citare Zelazny esplora è il rapporto, diciamo, dell'umanità con l'immortalità e con gli dèi, col concetto di Dio, che lui riesce sempre in qualche maniera a legare poi agli aspetti fantascientifici, e lo esplora da diversi punti di vista. Il primo romanzo, anche da un punto di vista cronologico, che cito, si intitola, in italiano è stato tradotto Io Nomikos l'immortale. Nomikos è il nome, diciamo, che del protagonista. In realtà il titolo originale è Encol Mi Conrad, chiamatemi Conrad, o anche This Immortal. Il tema, come si capisce, appunto è questo dell'immortalità, e è ambientato in Grecia sostanzialmente. In realtà quando dico questo mi riferisco alla scelta del Pantheon di dei che vengono identificati nel romanzo, appunto come dicevo una delle costanti che vedremo in questi 3 romanzi, che viene scelta una mitologia, diciamo così, una mitologia che viene esplorata, quasi sempre il protagonista ha a che fare con questa mitologia, nel senso che si capisce che ha un rapporto diretto con questa mitologia, addirittura in And Call Me Conrad, in This Immortal, il protagonista si lascia capire che potrebbe addirittura essere il dio Pan. Comunque sicuramente la storia è ambientata in un futuro lontano, in cui la Terra ha subito le classiche catastrofi dovute alle guerre nucleari, agli sconvolgimenti ecologici e così via, e c'è una storia che si dipana intorno al fatto che ormai, diciamo, i terrestri sono tutti andati via dalla Terra, tranne un piccolo gruppo che è rimasto come in qualche maniera a salvaguardare, no? A cercare di quasi a tenere aperto un museo, dai. Perché poi tutti gli altri invece si sono spostati tra le stelle, ma in questo romanzo si sono spostati tra le stelle non conquistandole, ma piuttosto venendo accolti da civiltà più avanzate, quindi profughi. Fondamentalmente finendo col fare esattamente i profughi, o, meglio, o peggio ancora, ecco, un'immagine che oggi potremmo adattare alla nostra realtà contemporanea, sono andati a fare i badanti piuttosto che i camerieri, piuttosto che no, i maggiordomi, no? Si sono spostati in questa civiltà galattica più avanzata, che in particolare è controllata dai vegani, se non ricordo male, la civiltà, diciamo, di riferimento, no? Diciamo, l'impero equivalente è quello vegano, e rimane un piccolo gruppo sulla Terra che viceversa in qualche modo vuole salvare la Terra stessa. La storia si dipana attorno alle avventure del protagonista, il quale viene diciamo assoldato per fare da guida turistica ad un vegano che è in visita sulla Terra. Non si capisce bene per fare cosa. Alcuni dicono per acquistare la terra e quindi trasformare la terra in una specie di come dire, località turistica per i ricconi della galassia. E insomma, c'è questa avventura che si dipana attraverso questo viaggio che viene chiesto dal vegano, che chiede appunto al protagonista di fargli visitare quello che è rimasto della terra, e si dipana attraverso una serie di avventure molto molto divertenti e nello stesso tempo epiche. Questo è appunto una delle caratteristiche fondamentali dei romanzi di Zelani, cioè questa capacità di unire ironia, profondità, tratti di, del romanzo veramente con una capacità poetica inusitata all'interno della fantascienza. È proprio una lingua che scorre nonostante la traduzione. Io li ho letti sia in italiano che in inglese, ma devo dire che anche le traduzioni italiane sono ragionevolmente ben fatte. Questa lingua che scorre, che a volte a tratti riesce ad echeggiare veramente di poesia, agganciandosi alle mitologie di riferimento.
Quindi che forse è uno stile di letteratura molto più vicino al fantasy, se vogliamo.
Che infatti poi si trasformerà appunto nel fantasy. Lui riesce a... però la cosa molto particolare è che appunto le ambientazioni, soprattutto di questi tre romanzi che vi ho citato, che vi sto citando, le ambientazioni sono tutto sommato perfettamente fantascientifiche, no? Cioè abbiamo appunto lo scenario della Terra distrutta dalla catastrofe nucleare e dagli sconvolgimenti ecologici, abbiamo una tecnologia che viene presentata che è una ragionevolissima tecnologia di fantascienza, no? Con navi spaziali, con raggi della morte equivalenti, con fenomeni di telecomunicazioni avanzatissime, viaggi per spaziali e così via, no? Quindi si riesce a combinare e non sembra mai forzato questa coesistenza del mito della con la fantascienza. Questa è una veramente le cose più belle. Il romanzo vinse nel 1966 il premio Hugo,
tra l'altro. Vedo anche a pari merito con Duna anche.
Eh sì, quello era un periodo d'oro, diciamo, sì. Così poi Duna,
ecco, tra l'altro
è anche una, no, una puntata, sì, dedicata perlomeno al,
una monografica, ah,
sì. Quella di ed obbligo.
Ascolta Max, prima del fuori onda parlavamo praticamente di questo, se vuoi, anche parallelismo con Dune, perché prende bene o male stesso periodo.
In realtà Herbert anche lui esplora molto, sì, questo legame.
Infatti volevo, stavo
scusami,
perché, no, perché vedevo anch'io appunto, come stai dicendo, tutte e due una sorta di fantascienza, se vuoi, molto legata al movimento hippie.
Sì, io addirittura ti dicevo che il ciclo delle cronache di Ambra è stato a volte, è stato proprio oggetto di un'attenzione particolare durante gli anni 70, proprio perché, diciamo, in qualche maniera ha ispirato una serie di anche di ragionamenti filosofici, perché poi nel ciclo di Ambra Zelani in fondo introduce un concetto veramente filosofico, perché Ambra è un mondo ed è l'unico vero mondo da cui, come una sorta di eco, no? Come una sorta di specchi, tutti gli altri derivano. Quindi, diciamo, sono concetti che chiaramente diciamo, hanno fatto grande presa all'interno delle correnti di pensiero di quegli anni.
Tra l'altro io le aggiungerei una sorta, passami il termine, di trilogia, di triade, quella che poteva essere. Allora, io non ho letto Zelani, però avendo letto Dune e avendo letto anche Straniero in terra straniera di Heinlein, direi che si potrebbero essere tre gemelli.
In termini, dici, di idea?
Di idea, sì, di ambientazione.
Sì, che poi sono invece molto, molto diversi. Ecco, per esempio, Heinlein ha una scrittura più asciutta da questo, sì, punto di vista,
più secca,
però forse... sono sicuramente tutti dei romanzi che hanno dietro un'idea fondamentale, no? Quindi hanno questo rapporto dell'uomo con l'immortalità e dell'uomo con la deità, passatemi questa approssimazione. Zelani lo fa proprio sistematicamente, nel senso che in realtà prova ad esplorare tutte le principali religioni. Nei suoi romanzi, io cito appunto Call Me Conrad, fa riferimento alla mitologia greca. In Lord of Light c'è il riferimento al pantheon indiano, in particolare alla mitologia indù con Brahma, Vishnu, Shiva, eccetera, eccetera. In Creatures of Light and Darkness, che non è oggetto specifico del nostro discorso di stasera, c'è la mitologia egizia. Peraltro l'abbiamo citato in una puntata di Digitalia con il mitico Carlo Becchi, che ovviamente ha trovato subito nella rappresentazione del dio della morte egiziano, no? il massimo della sua soddisfazione. E poi c'è uno dedicato al nostro patrimonio giudaico-cristiano, quindi in particolare alla mitologia cristiana, diciamo così, che è una rosa per l'Ecclesiaste, e via così. Insomma, in pratica lui le ha esplorate sistematicamente tutte, si vede che era proprio un progetto che aveva in mente.
Vabbè, anche come un bagaglio, dicevo, di ispirazioni,
evidentemente
notevole.
Un bagaglio di conoscenza, no? di formazione, anche, sì, anche perché riesce a farlo, in particolare in questi tre che vi sto sottolineando, lo riesce a fare in una maniera assolutamente naturale, cioè la accoppiata del personaggio mitologico con l'ambientazione fantascientifica è assolutamente perfetta. Questo secondo me raggiunge il suo apice in Signore della Luce, che è del 1968. Signore della Luce è ambientato anch'esso in un futuro molto remoto, è ambientato in un pianeta sul quale è sbarcata una colonia di esseri umani. La storia è costruita questa volta davvero in maniera epica, perché racconta fondamentalmente del fatto che l'equipaggio di questa nave di esplorazione era un equipaggio dotato a monte di una serie di caratteristiche particolari, cioè i membri dell'equipaggio erano praticamente tutti, diremmo oggi, dei mutanti, cioè tutti caratterizzati da alcuni attributi, da alcuni poteri particolari, e che hanno scelto di costruire su questo pianeta una civiltà ispirata alla mitologia indù. Quindi hanno ricostruito il pantheon indiano assumendo le sembianze degli dei di questo pantheon. Quindi c'è Brahma, c'è Vishnu, c'è Shiva, c'è il dio della morte Yama, c'è il Maya, il signore delle illusioni, cioè praticamente sono rappresentati tutti questi dei del pantheon indiano, ognuno interpretato, impersonato da uno di questi membri dell'equipaggio. Nello stesso romanzo c'è il tema della reincarnazione, perché praticamente l'umanità ha raggiunto l'immortalità in quanto è in grado di trasferire al termine della vita di un corpo la mente della persona, l'anima della persona all'interno di un altro corpo. Quindi c'è un continuo ciclo di reincarnazione, che peraltro anche questo si sposa, no, con l'idea della reincarnazione classica del mondo indù.
Esatto.
Adesso la cosa simpatica è che quindi questa interpretazione, questa scelta di interpretare gli dei, si trasforma evidentemente in una dittatura di fatto, cioè quindi questa società che viene costruita su questo pianeta del futuro attraverso questa interpretazione del pantheon mitologico di cui parliamo diventa una vera e propria dittatura. E il romanzo racconta della lotta per rovesciare, abbattere questo regime da parte del Buddha, cioè uno dei membri dell'equipaggio che rifiuta questo approccio e sceglie di incarnare il Buddha. E quindi viene descritta proprio in maniera richiamando, no, quello che è successo come scontro tra religioni, filosofie qui sulla Terra, viene riproposto in una chiave avventurosa, perché appunto coscientemente il protagonista del romanzo, che viene appunto chiamato Mahatma Sam, però come si dice che lui in realtà preferisce farsi chiamare Sam,
ecco.
E lui racconta, no, fin dall'inizio evidente, no, questo fatto che c'è questa coscienza di impersonare, no, di fingere di impersonare questi personaggi mitologici, ma nel racconto e nel romanzo c'è sempre continuamente questo confine un po' labile, per cui a un certo punto c'è qualcuno che ha davvero l'illuminazione, c'è una domanda, diciamo, su quello che è il ruolo effettivo della religione, il tutto raccontato in una maniera veramente eccezionale, con una storia assolutamente godibile, piena di avventure, piena di eventi, di battaglie epiche, di tratti di poesia. C'è un duello tra il principale discepolo del falso Buddha, che però ha avuto davvero l'illuminazione, quindi è di fatto diventato il vero Buddha. C'è un duello tra questo discepolo e il dio della morte, che è una delle pagine più belle. Yama, il dio della morte, che è una delle pagine più belle veramente che io abbia mai letto in vita mia, in assoluto. Invito chiunque stia ascoltando questa trasmissione a fare questo, a fare questo esperimento, a provare a leggere questo libro, e sarò lietissimo, peraltro, se poi mi vorranno dire quelli che sono le loro specifiche esperienze di lettura, le loro specifiche sensazioni.
Io me lo sono
voi
annotato.
Due siete i primi, ragazzi.
Io me lo sono annotato.
Mi do una settimana di tempo, non di più. Prima della prossima puntata.
Sono a metà di Iperion, per piacere.
Ah, a metà di Iperion, allora ci vorrà un altro paio di mesi per lo meno.
Anche perché Max, caspita, da quanto ci ha illustrato soprattutto il Signore della Luce, caspita, fondamentalmente chi ha sceneggiato la serie televisiva Stargate SG-1 deve moltissimo a Zelani.
Sì, non ha inventato
sicuramente,
nulla.
Sicuramente, sicuramente. Tieni presente che appunto colloca questi romanzi nel tempo, quindi 66-68, e si capisce come moltissimo di quello che poi è stato fondamentalmente l'evoluzione negli altri media, no? Io molto spesso, quando penso a questi romanzi e ripenso a serie recenti come Battlestar Galactica, no? Come si fa a non pensare che ci sia una qualche forma di ispirazione, almeno nella tematica? Battlestar Galactica di fatto, no?
Volevo dirlo, ma
è comunque
uno scontro
di religioni tra il dio, il Pantheon, no?
Greco.
Il Pantheon degli umani, e nello stesso tempo dall'altro lato invece i siloni,
monoteisti,
il monoteismo dei siloni. Signore della Luce, quindi del 1968, ancora vorrei citare un terzo romanzo per chiudere, diciamo, questa mia personale trilogia attraverso dei vari tantissimi romanzi di Zelani. Il terzo si intitola, come vi dicevo, in italiano è stato tradotto con Metamorfosi Cosmica, che è una dubbia traduzione del titolo originale, che invece era L'Isola dei Morti, The Isle of Dead, che ancora una volta situa la storia in un futuro remoto, nel quale ancora c'è l'umanità, invece questa volta inserita in un contesto, diciamo, di milieu galattico, quindi c'è un insieme di razze di varia tipologia, di varia, come dire, anche cioè una situazione che rappresenta di più come l'esistenza di varie specie, ognuna con le proprie storie, ognuna con i propri possedimenti. L'umanità si posiziona più o meno alla pari, diciamo, non è né l'ultima né la prima di queste specie, e la storia racconta dei cosiddetti creatori di mondi. I creatori di mondi sono una sorta di professionisti dell'ecologia spinta ai massimi livelli, che per fare questo, che per riuscire a realizzare, quindi di fatto costruiscono mondi, progettano mondi. Nei racconti, nel romanzo viene descritto, sia pure in maniera molto sfumata, questo procedimento di progetto e realizzazione di ecosistemi completi di scala planetaria.
Per fare questo, romanzo.
Ovviamente. Sì, anche a me.
Sì, per fare questo impersonano ancora una volta un Pantheon, che questa volta è un Pantheon un po' diverso, diciamo, inventato ad hoc, che infatti è perché il Pantheon di una delle altre razze, non è un Pantheon umano. E in particolare il protagonista della storia, si è gemellato, diciamo così, vai. È stato scelto, si è gemellato con questo personaggio che si chiama Shimbo, lo scuotitore di tuoni. In realtà il personaggio in sé, il protagonista del romanzo, ritiene fino alla fine del romanzo che questo sia semplicemente, come dire, una sorta di cerimoniale per portare alla luce dei poteri latenti della mente umana o della mente, diciamo, delle specie coinvolte, e non dà nessun credito effettivo all'esistenza di un'entità divina relativa a questi personaggi da loro sposati. Invece poi naturalmente nel racconto si intravede che c'è sempre questo sottile confine che a un certo punto viene attraversato, e il racconto si dipana, è la storia di una vendetta, quindi ha proprio i connotati anche questa volta un po' più forse del romanzo tradizionale, quindi una sorta di giallo nel quale il protagonista si trova ad essere raggiunto da messaggi di morte, deve scoprire chi è che gliele ha mandati, perché lungo questo percorso incontra suoi vecchi amici e suoi vecchi nemici che erano morti e che sono stati riportati alla vita. Ancora una volta torna il tema della reincarnazione, della mente e dell'anima come una sorta di impronta che viene trasferita nei corpi, e quindi alla fine, lungo il percorso di questa scoperta quasi in forma di giallo, diciamo, si dipana e si intreccia il racconto di quella che è questo mondo del futuro, e come in primo, come lungo la storia a un certo punto il nostro protagonista si trova a fare i conti con una realtà di rapporto col divino che era molto diversa da quella che lui originariamente aveva aspettato. Una delle cose belle è che effettivamente il tono dei romanzi, cioè la cosa, il capolavoro a cui si vede che Zeran è uno scrittore, è un fuoriclasse, è veramente uno scrittore che padroneggia la lingua e gli stili in maniera eccellente, e che riesce in uno stesso romanzo, questi sono tutti e tre i romanzi che ho citato, sono diciamo forse dell'ordine dei 250 pagine ciascuno, quindi non sono lunghissimi secondo gli standard purtroppo contemporanei, dove spesso la lunghezza deborda, però non sono neanche brevissimi. E una delle cose molto belle è che lui riesce sempre ad alternare all'interno dello stesso romanzo queste varie fasi che vi ho descritto, e cioè un crescendo epico, una storia, un'avventura avvincente con dei colpi di scena, e anche però un pizzico di umorismo, no? Ogni tanto ci sono delle scene, ci sono un po' un non prendersi sul serio, come dire, ammiccare al lettore facendogli capire che poi tutto sommato sempre all'interno di un'opera letteraria ci troviamo, diciamo, non prendersi troppo sul serio, ma questo non fa scadere l'attenzione, anzi la fa crescere, lo rende ancora più, se volete, ancora più godibile se possibile. Sono tre romanzi tra diverse decine appunto scritte da Zelany, che io considero tra i migliori che lui abbia scritto, e che considero appunto una sorta di ideale trilogia che si può leggere proprio nell'ordine in cui lui li ha scritti, cominciando da Call Me Conrad, passando per Signore della Luce e finendo con Metamorfosi Cosmica, con The Isle of Dead, e vi posso garantire che dopo averli letti, ahimè, piangerete lacrime amare, perché direte ma come, sono già finiti. Però appunto Zelany poi ha scritto tante altre cose, in particolare appunto il ciclo di Ambra, per cui per chi poi si appassionasse a questo scrittore ha la fortuna di poter ancora leggere tanti altri romanzi della sua mano.
Li mettiamo tutti e tre nella nostra mediateca, diciamo così, sì. Perché se dico biblioteca poi c'è il copyright e il doc me le suona. Direi a questo punto grazie Max.
Grazie a voi.
Per i tuoi consigli e per la tua descrizione, come sempre, molto appassionata ed interessante.
Guardate, a me sta succedendo proprio questo, che io mi sto divertendo da matti, perché è anche l'occasione per rileggerli questi. Quando, no, ogni volta adesso sono proprio come il bambino nel negozio di cioccolate, no? Perché tutti questi romanzi e tutte queste storie e tutti questi film e tutto, cioè abbiamo ancora fortunatamente tantissime cose, e ogni volta, no, per me è veramente la gioia della riscoperta e poterli condividere con chi so avere la stessa passione per questo mondo così bello che è quello della fantascienza e del fantasy, no? Il cui fondamentale contributo secondo me alla vita di ciascuno è proprio quello di far riflettere, no? sul rapporto della nostra vita e della tecnologia con quelle che sono le tematiche più profonde, potendosi permettere di farlo senza limiti, anche questa è la cosa bella della fantascienza, ti puoi immaginare qualunque cosa. Quindi io sono lì con gli occhi che mi luccicano, sto già pensando a cosa fare per la quarta puntata.
Non ve lo dico. Abbiamo anche un sacco di scaffali liberi, quindi ci sarà sicuramente da riempirli nelle prossime puntate. Grazie, okay. Max, e a risentirci.
Grazie Max.
Grazie ciao. A voi ragazzi, ciao a tutti.
Ciao. Grazie ancora a Max, che potete ascoltare ovviamente ogni lunedì sera live su digitalia.fm con il doc Giulio e Michele Di Maio, e poi in podcasting. Podcast imperdibile per tutti gli amanti della tecnologia. Bene, dopo l'angolo della fantascienza d'autore, quadrante della fantascienza d'autore, torna l'angolo, il quadrante della fantascienza videoludica, angolo che mi compete, diciamo, in quanto videogiocatore. E oggi vi parlo di un videogioco che per me è uno dei migliori in assoluto in ambito fantascientifico da almeno 10 anni buoni. Sai di che cosa parlo?
No.
E allora te lo dirò dopo che sentiamo questa colonna sonora molto particolare e molto d'autore. Molti avranno riconosciuto sicuramente il brano d'apertura dell'album Vledder, l'album degli Yes del 1999. Ebbene, questa canzone si intitola Homeworld, come il videogioco del quale parlerò oggi. Di fatto ho fatto questa citazione perché proprio Homeworld degli Yes è stata scelta dalla Sierra Studios, che ne ha comprato i diritti proprio per inserirla nella colonna sonora del videogioco di cui parlerò. Allora, di che cosa tratta Homeworld? Intanto abbassiamo la base un attimo. Eccoci qua. Sto abbassando la base intanto, dicevo. Homeworld è un videogioco, fa parte della categoria degli strategici in tempo reale. Tra l'altro un tipo di videogioco tra i miei preferiti. E oltre a mettere molti meccanismi che poi hanno fatto scuola veramente in questo genere, il gioco del 1999, si avvaleva anche di una trama veramente avvincente. Forse a tratti suonerà come qualcosa di già sentito, già visto, ma vi assicuro che l'ambientazione era stata fatta dalla Bargain Studios e dalla Sierra Entertainment e dalla Relic Entertainment, diciamo queste tre case di produzione che l'hanno fatta in maniera veramente avvincente, ma anche avvolta di un'atmosfera molto particolare. Allora, la storia di Homeworld è questa, senza fare troppi spoiler. I Kushan, che sono un popolo di un lontano pianeta situato nella galassia M51, che è una galassia che esiste veramente, sono gli abitanti di un pianeta appunto di nome Karak, un pianeta sconvolto da rivalità quasi tribali, guerre tra clan. E durante uno scavo archeologico questi esseri, del tutto simili ai terrestri tra l'altro, trovano i resti di un antico vascello spaziale in un deserto. Karak di fatto è un pianeta desertico, come ho già detto, molto arido. E trovano questo vascello spaziale e all'interno di questa trovano quella che sembra una mappa impressa in una guide stone, una pietra guida, diciamo. Questa pietra raffigura la galassia M51 ha una caratteristica disposizione a doppia spirale, veramente bella, tra l'altro se siete appassionati di astronomia vi consiglio di dare un'occhiata. E su questa mappa, oltre alla mappa galattica, c'è segnato il nome di un pianeta, Hyagara. Cosa succede? Che le guerre cessano di botto e tutti si mettono a costruire un'enorme nave chiamata Mothership, o astronave madre, nella versione italiana, capendo che questo Hyagara in effetti è il pianeta d'origine di quella razza, che per qualche strano caso della storia, che non comprendono, si trova su quel pianeta desertico. Grossi sforzi tecnologici, scientifici, rendono possibile la realizzazione di un motore iperspaziale, che al contrario di molte altre serie fantascientifiche non è una banalità, ecco.
Cioè Paolo?
Diciamo che sai, in Guerre Stellari tutti viaggiano in lungo e in largo per la galassia, sì, con il loro bel motore, ecco. In Homeworld diciamo che il viaggio iperspaziale è qualcosa di estremamente raro e di estremamente complicato. Di fatto si capirà poi durante il primo gioco, ma soprattutto nel secondo, che in tutta la galassia esistono 3 motori iperspaziali. E per funzionare questi motori devono essere installati in una grossa nave, astronave madre appunto, che gestisce, di fatto fa da fleet commander per le flotte delle varie razze che hanno la fortuna di avere questo tipo di tecnologia.
Per cui, se vuoi, c'è una certa coerenza realistica la cosa, in effetti.
Beh,
rispetto...
sì, ecco, già questo è un lato molto caratteristico secondo me del videogioco. I Kushan, che succede? Per cercare di mettere insieme questa astronave madre non hanno però una tecnologia IA, diciamo, sufficientemente avanzata, e quindi Karan's Jet, che è una scienziata, si offre come, diciamo, memoria organica di una nave che deve gestire un comparto molto complesso quale una migrazione di massa di milioni di persone, ecco, con tutti i pericoli che la galassia presenta. E questa galassia in effetti presenta molti pericoli, perché non appena lasciato Kushan, questi signori si accorgono di aver rotto un trattato vecchio di 4.000 anni che li confinava su quel pianeta, e quindi scatenano tutta una serie di ritorsioni e battaglie all'interno della galassia con un impero, l'impero Taidan, che appunto li aveva confinati su questo specie di pianeta prigione. Quindi molto in maniera inconsapevole, diciamo, inconsapevolmente rispetto alla loro storia, loro rompono questo trattato e scatenano un vero inferno nella galassia M51. Inizia questo viaggio, inizia questo esodo, si trovano molti riferimenti all'esodo biblico, se vogliamo, e attraverso la galassia, una galassia che comunque non è desolata, ma abitata non tanto da razze quanto da, diciamo, diramazioni della stessa razza, ognuno con le proprie caratteristiche. Diciamo che si viene a intuire all'interno della storia che nei millenni c'è stato un grosso esodo, è una grossa divisione, una specie di diaspora, e ogni comunità ha assunto delle sue caratteristiche peculiari, e quindi i profughi si trovano a imbattersi nei Kadeshi, che sono una specie di razza fanatica religiosa che vive in una nebulosa molto ricca di materie prime. Ovviamente un grande viaggio ha bisogno di grandi materie prime, di grosse materie prime, quindi diciamo vengono interrotti da questi che in realtà sono i guardiani di questo giardino, il giardino di Kadesh, è questa nebulosa molto ricca, ecco, diciamo così. Si trovano in veri e propri cimiteri stellari ricchi di tecnologia, trovano altri profughi come loro che però hanno avuto altri tipi di esperienze. Ovviamente in tutto questo l'impero Taidan gli dà la caccia e cerca di farli fuori prima che questi possano arrivare a Hyagara, che di fatto rappresenta un po' il paradiso, ecco.
Ma
diciamo così.
Questo impero cos'era, Paolo? Era una sorta di forza dominante e superpotenza, oppure era qualcheduno che aveva dei conti in sospeso con i Kushan?
Diciamo che non si intuisce pienamente nel primo titolo, e nel secondo titolo, Homeworld 2, si intuisce che sono una delle forze dominanti, non la forza dominante. Ecco, a parte questa trama che ha molti riferimenti rispetto all'esodo biblico, ma anche a tante altre religioni, ecco, si fa molto riferimento, secondo me, alla religione indù. I nomi ricordano parole hindi, tanto per intenderci. Ci sono anche molti riferimenti a serie di fantascienza molto, molto famose, comunque film di fantascienza famosi come Blade Runner. Infatti uno dei livelli si chiama Il Portale di Tannhauser. Dice qualcosa?
esatto.
Penso che dirà qualcosa a molti di voi. Ecco, la cosa non banale è che questo tipo di, diciamo, strategico in tempo reale non è facile. Devo dire la verità, ci ho messo un bel po' di tempo a finirlo questo gioco, perché le missioni sono tutt'altro che semplici e richiedono un livello strategico abbastanza attento, già dai primi livelli. Non è classico, per intenderci, i più esperti avranno presente StarCraft piuttosto che altri giochi strategici in tempo reale o in tempo non reale, che però, diciamo, danno tempo abbastanza di pensare le proprie mosse e evolvere la propria strategia. Proprio è molto dinamico e quindi bisogna prendere decisioni molto veloci e magari anche con poche risorse. Ecco, tutto qua.
Però Paolo, da estremo, come dire, da estremo ignorante con la I maiuscola del mondo dei videogiochi, rispetto alla tua precedente recensione, quella per intenderci Wing Commander, questo è più celebrale come gioco.
È un altro tipo di gioco. Wing Commander è un simulatore di volo molto semplice. Questo, già forse essendo stato sviluppato quasi 10 anni dopo, diciamo dal 98 con StarCraft si è lanciato lo strategico, diciamo. E lo strategico si è sviluppato in più dimensioni, sia lo strategico, diciamo, di fanteria a livello come StarCraft, oppure Homeworld insieme a Star Trek Armada, piuttosto che tanti altri videogiochi. Star Trek Armada, se non mi ricordo male, l'avevi anche provato tu.
Sì, che è veramente compagno di giornate. Diciamo, oddio, speriamo che non mi sentano in ufficio.
No. Diciamo che rispetto a Star Trek Armada, ecco, io ho trovato un world sempre poco banale e molto cerebrale come tipo di gioco. Ma poi ripeto, questa atmosfera molto soffusa, molto tranquilla, molto, come dire,
mistica,
bravissimo. Guarda, hai detto un aggettivo che proprio si sposa appieno con il vero clima del gioco. Lo rende molto caratteristico. Molto bello anche il seguito, dicevo, Homeworld 2, che sviluppa un attimino la storia e lo scontro di quelli che poi diventeranno, diciamo, gli abitanti di Yagara con altri imperi stellari alla ricerca di un'antica civiltà, diciamo, e delle loro armi per fermare l'avanzata di un impero un pochettino più maligno. E si vocifera di un Homeworld 3. Io onestamente li ho provati tutti e due. Homeworld 2 è ambientato 100 anni dopo il prequel del 2003, è disponibile sia per Windows sia per Mac OS X. Si parla di questo Homeworld 3 e veramente lo spero. Ecco. Interessante, secondo me, in Homeworld 2, ad esempio, è che 2003, diciamo, siamo già nel periodo delle mod, cioè delle modifiche del gioco originale. Esistono delle bellissime mod, una ambientata, ad esempio, nell'universo del reboot di Battlestar Galactica.
Ah.
E uno ambientato nel famoso, in uno dei continuum del famoso cartone animato giapponese Gundam.
Ah, per cui in uno degli X continuum.
Sì,
diciamo,
esatto. Anche questo, Omar, è un argomento che prima o poi dobbiamo affrontare.
Esatto.
Bene, si conclude qui questo mio quadrante. Io vi consiglio, se non l'avete mai fatto, se non l'avete mai provato, a recuperare il titolo e provarlo, perché soprattutto se siete appassionati di strategici nello spazio ne vale veramente la pena.
E anche di questo ovviamente diamo alcune note all'interno del blog, diciamo qualche indicazione su qualche nota per i nostri ascoltatori, vero?
Direi
Paolo?
Proprio di sì. A risentirci, insomma, alla prossima puntata con il quadrante videoludico. Per questo episodio di Fantascientificast è tutto. Ricordiamo magari un paio di cose che succederanno prima dell'uscita della prossima puntata, della puntata 4. La prima è sicuramente l'uscita il 9 marzo 2012 in tutte le sale italiane del film John Carter, tratto dal famoso romanzo John Carter di Marte, in 3D, edito dalla Walt Disney, che sicuramente andremo a vedere o manderemo qualche inviato. E poi esce quella cosa.
Oh mamma mia, io però l'ho già detto, Paolo nel fuori onda a me mi attira davanti.
No, per carità, De Gustibus, come si dice, ovvero uscirà Battleship, film tratto per detta dei produttori e del regista dal gioco della battaglia navale. Si tratta di un film di fantascienza, un film con notevoli effetti speciali a quanto ci è dato a vedere. Insomma, Omar, ce lo racconterai tu, insomma.
Sì, e soprattutto con la straordinaria partecipazione di Rihanna, per cui...
Patriciona proprio, Va bene, diciamo che è tutto per questo episodio. Stiamo già pensando, facendo qualche pensata per il futuro e per l'episodio 4. Ovviamente torneranno i nostri ospiti consueti. Nel frattempo, prima di concludere, magari i contatti.
Sì, allora ricordiamo prima di tutto il nostro sito internet, che è www.fantascientificast.it, la nostra mail che è info@fantascientificast.it, e poi le nostre pagine di contatto sia su Facebook che su Twitter. Mi raccomando, su Twitter siamo Fantascicast, perché tutto non ci stavamo.
Esatto. Allora, risentirci alla prossima puntata. Ciao.
Ciao ragazzi.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.